Si sente? Signori, che dire, buonasera, sono molto emozionato di vedere così tante persone e anche un po' imbarazzato, non imbarazzato per il numero di persone, ma perché inizierò con una frase un po' una professione di modestia, diciamo. Cioè, mi chiedo con quale titolo può parlare di creatività letteraria una persona che si sente da sempre assediata, ma negli ultimi tempi ancora di più, dal sospetto di non averne abbastanza. E diciamo che la creatività letteraria ha un legame semantico fortissimo con una parola ormai quasi inutilizzabile, che è l'ispirazione. Sapete, nella storia della letteratura, a un certo punto non si è potuto più parlare di ispirazione, era circa a metà dell'Ottocento, attraverso uno scrittore americano molto eccentrico che si chiamava Edgar Allan Poe, ma poi c'è una linea che lo porta a Baudelaire, a Mallarmé, a Valéry. A un certo punto quegli scrittori decadenti o vetero decadenti si sono ribellati all'idea che l'ispirazione esistesse. Cos'è l'ispirazione? Ma l'ispirazione è quel vento divino che soffia sullo scrittore e che sembra quasi dettargli l'opera, fino a creare delle frasi che sono totalmente nuove e allo stesso tempo hanno la solennità delle cose insostituibili. Ecco, questa mi sembra una definizione appropriata di ispirazione. E a un certo punto arrivano dei maledetti ragazzi, è proprio il caso di Hitler, il caso di Poe, di Baudelaire almeno, che dicono no, l'ispirazione non esiste, non si scrive con il cuore, ma si scrive con il cervello, non è vero che una frase è insostituibile. Addirittura il più estremista di questi scrittori, e forse il meno talentuoso, almeno di quelli nominati, che è Valéry, arrivava a dire, a proposito dell'insostituibilità di un verso, che l'insostituibilità in realtà in letteratura non esiste, che tutto può essere lavorato. Lui, nel suo tipico snobismo francese, diceva che un solo verso, un verso tratto di Racine, un verso della Fèvre, era un verso insostituibile, ma che per il resto un poeta dotato di un buon talento poteva anche correggere un verso di Dante o di Leopardi, cosa che contrasta assolutamente con l'idea romantica che noi abbiamo dell'ispirazione letteraria. Tutto questo ha senso? Ha senso parlare di non esistenza dell'ispirazione letteraria? Io credo che sia per l'appunto uno snobismo decadente, che i decadenti poi hanno passato ai grandi scrittori modernisti, ma che probabilmente oggi andrebbe ripensato in modo un po' più, in modo meno anzi fazioso, meno ideologico. In realtà probabilmente bisognerebbe dare all'ispirazione un valore meno metafisico. Diciamo che per quanto mi riguarda, nel mio piccolo, nel mio strapiccolo, possiamo dire che l'ispirazione è quel fremito e quel passerelli che io sento prima di mettermi al computer, che è qualcosa che Valéry, che Baudelaire, che Mallarmé mi hanno spiegato, ed è qualcosa che nella loro opera c'è e che loro, per snobismo, non hanno voluto vedere. Diciamo che di questo avrei voluto parlarvi, cioè di questo dolore e di questo fremito col passerelli, se non che c'è l'interrogativo che ho posto al principio, cioè a quale titolo io posso parlare di una cosa del genere. E allora ho scelto di passare, come si suol dire, la patata bollente a due scrittori la cui ispirazione, la cui creatività per me costituiscono un mistero assoluto e che, come vedremo, hanno dei punti di convergenza, hanno delle misteriose e affascinanti corrispondenze. Questi due scrittori sono Primo Levi e Vladimir Nabokov. Qui passiamo a un secondo tipo di imbarazzo, perché per chi conosce questi scrittori sa che si tratta di una coppia assolutamente malassortita, c'è qualcosa di insostenibilmente sacrilego nell'unire uno scrittore così solenne e castigato come lei a uno scrittore così ironico e così incredibilmente giocoso, così intrinsecamente virtuoso come Nabokov. Eppure vi posso dire che tra i due esistono affinità. Anzitutto esistono delle affinità, che potremmo dire delle affinità esteriori, e cioè tutte e due avevano un amore per tutto ciò che fosse preciso, erano ossessionati dalla precisione. Erano ossessionati dalla precisione al punto che detestavano la letteratura nella sua accezione più deteriore, cioè il letteratume, ciò che puzza di romantico e di sentimentale. E invece avevano delle attitudini fortemente scientifiche. Nel caso di lei, il caso è identico, perché era un chimico, ma anche lo stesso Nabokov, che aveva questo rigore cartesiano anche nella scrittura, era un entomologo, era un amante degli scacchi, era un amante delle scienze esatte. Quindi si tratta di due scrittori che non sono totalmente letterati, o quantomeno che la cui esperienza letteraria si coniuga a un'esperienza antecedente scientifica. Questo loro amore per la precisione si trasforma anche in una sorta di stizza che loro provano per quella forma di, che potremmo dire, il birignao esistenzialista di alcuni scrittori del dopoguerra, quelli dell'incomunicabilità, quelli che si lamentavano, quelli che avevano i colli alti, che a loro sembravano eccezionalmente fatui. E qui c'è la vera convergenza, cioè quella essenziale. Perché trovavano fatui quegli scrittori che nel dopoguerra parlavano di incomunicabilità, di sofferenza, di alienazione? Ma perché probabilmente mentre questi scrittori ne parlavano, loro, cioè Nabokov e lei, l'avevano sperimentata nella loro forma più tragica. E qui veniamo al punto. Cosa unisce Nabokov e lei? Li unisce il fatto che entrambi sono stati, come dire, visitati dal demone della storia, sono stati presi e portati nel cuore gelido del terrore novecentesco, potremmo definirlo, e questo ha cambiato la loro vita e questo ha determinato la loro creatività, perché se non ci fosse stata la storia loro probabilmente non sarebbero stati degli scrittori. Quindi quello che mi interessa per il discorso che stiamo facendo è come questa creatività, che noi consideriamo qualcosa di endogeno, consideriamo qualcosa di astratto, qualcosa che viene o da Dio o da un'interiorità profondissima e imperscrutabile e inattingibile, in realtà questa creatività, questo desiderio di scrivere, di rapportarci con la pagina bianca, con il pubblico, è derivata da circostanze che sono tragiche e che vengono dall'esterno. La storia le visita. Nel caso di Primo Levi è evidente, lui nei Sommersi Salvati a un certo punto dice, parlando in un capitolo che si chiama L'intellettuale Auschwitz, dice: se io non fossi andato in campo di sterminio non sarei diventato un intellettuale, avrei fatto d'altro. Auschwitz ha fatto di me un intellettuale. Nel caso di Nabokov, che era molto più ironico e discreto, non abbiamo una testimonianza così diretta, ma è evidente dalla sua storia che le cose sono andate così. Per riassumere in tre parole le vicende di questi due scrittori, che probabilmente tutti conoscerete, quella di Primo Levi è notissima, un giovane chimico torinese che viene arrestato dai nazisti in quanto ebreo, e fino a quel momento non si era occupato di essere ebreo, come tutti gli ebrei laici e assimilati dell'anteguerra in Italia, viene deportato a un certo punto da Auschwitz, riesce a scampare, e vede per se stesso, per noi, cose che per sempre avrebbero sconvolto il suo e il nostro immaginario. Per tutta la vita cerca di testimoniare quello che ha visto, finché a un certo punto, per ragioni che noi non sapremo mai, decide di togliersi la vita. Quegli ultimi istanti naturalmente sono soltanto suoi, quindi forse è anche un abuso da parte mia tentare di violarli, ma probabilmente la posso ipotizzare che la ragione per cui si è suicidato sia, riguardi anche la sua tragedia personale. Evidentemente a un certo punto Primaneri ha sentito che le cose che aveva da dire, che il pubblico che ascoltava, che aveva sempre ascoltato le cose che lui aveva da dire, si stava sempre più assottigliando, e che il popolo degli stizziti e dei normalizzatori cresceva con grande cresceva giorno dopo giorno, e aveva deciso di farla finita. Il caso di Nabokov da un certo punto di vista è più complesso e più affascinante. Nabokov nasce in Russia, a Pietroburgo. La sua infanzia sembra uscita da Anna Karenina o da Guerra e Pace, un'infanzia assolutamente fatata, meravigliosa, un'alta aristocrazia russa, il padre è un uomo illuminato che gli dà un'istruzione anglofona, e lui ha dei ricordi magnifici della prospettiva Agnesti in quegli anni e di una villa in campagna splendida, dove appunto passa un'infanzia piena di svaghi, di giochi, di cultura. Racconta nelle sue interviste di lunghi viaggi in Europa in treni lussuosissimi. E insomma, e a un certo punto cosa succede? A un certo punto succede che lui viene, c'è la rivoluzione sovietica e tutto finisce. Lui va prima a Cambridge, poi finisce in Germania insieme al fratello e il padre, e a un certo punto il padre e il fratello vengono ammazzati. Prima il padre, a cui spara un pazzo fascista, e poi il fratello, che muore in campo di sterminio nazista. La sua colpa era quella di essere omosessuale. A quel punto si trasferisce negli Stati Uniti, dove va a insegnare, e cambiando lingua, aveva già scritto dei libri tipo Sebastian Knight in inglese, ma li aveva scritti in Europa, arrivando in America scrive un libro in inglese che diventa un bestseller che tutti conoscete, un bestseller planetario, Lolita. Questo gli consente di cambiare lavoro, si ritira in Svizzera, a Montreux, e gli scrive tra l'altro altri libri meravigliosi finché non muore. Tra l'altro Manganelli nella sua meravigliosa cattiveria definiva la Svizzera un luogo molto nabokoviano dove morire, e in effetti è un posto tipicamente nabokoviano. A questo punto, dopo aver fatto il riassunto delle loro biografie, credo che dobbiamo chiederci, degli scrittori, molto rozzamente, in modo molto grossolano, degli scrittori che hanno vissuto queste esperienze così estreme, così tragiche, e che quindi sono stati indotti alla scrittura da queste esperienze, come possono spenderle queste esperienze? Come possono trasformarle in arte, ammesso che abbiano interesse a farlo? Beh, credo che la risposta a questa domanda grossolana non sia meno grossolana, e cioè, o queste esperienze le vivi, ti ci immergi dentro fino all'osso, oppure tenti in qualche modo di rimuoverle, di demistificarle, di rinviarle, di trasfigurarle. Ecco, diciamo che da questo punto di vista l'esperienza di Primo Levi e l'esperienza di Nabokov sono delle esperienze che creano una perfetta alterità dialettica. Prendiamo l'esempio di Levi, molto semplice. Qual è l'esigenza di Levi? L'esigenza di Levi è quella di riuscire il più fedelmente possibile a raccontare l'esperienza che gli è capitata, l'esperienza della deportazione. Per fare una cosa di questo tipo, lui deve riuscire a intercettare delle parole che, per quanto sia, si avvicinino il più possibile alla verità e all'autenticità della sua esperienza. Quindi si crea uno strano meccanismo mimetico che non saprei descrivere, ma che mi ha sempre fatto sussultare leggendo Levi, cioè il fatto che la sua prosa è scarna e ghiacciata, come vorrei dire, come un campo di sterminio, come se per raccontare quell'esperienza lì ci potesse essere soltanto questa nudità, come se una parola in più, un aggettivo in più fosse un'offesa alla solennità della tragedia che lui sta narrando, come se l'imprecisione fosse assolutamente nemica del suo disegno, che è quello di un testimone gelido. Capite bene che uno scrittore che ha queste esigenze E cioè l'esigenza di testimonianza nuda non può consentirsi alcuni stratagemmi della scrittura, alcuni stratagemmi retorici, come l'ironia, come la metafora. Tutto questo sarebbe imbrattare quell'esperienza. A cosa serve l'ironia, come ci hanno insegnato i romantici? L'ironia serve a prendere distacco, serve a prendere le distanze, serve a demistificare. Quella non è un'esperienza demistificabile e quindi non troverete una sola pagina, una sola riga di lei che sia minimamente attraversata da un goccio di ironia. Il caso di Nabokov, scusate se vado a leggere, mi sono dimenticato cosa voleva dire di Nabokov, anzi volevo vedere se mi sono dimenticato qualcosa di lei. Scusate. Ah, ecco, questo volevo dire fondamentale. E cioè il fatto che, come vedete, in questo caso una scelta etica, cioè il fatto che lui deve scrivere la verità, l'assoluta verità e non nasconderlo, si trasforma in una scelta estetica, anzi non in una scelta, in un dovere estetico. L'etica vince sull'estetica. Il caso di Nabokov, invece, come vi dicevo, è un caso molto diverso. Diciamo, partiamo da questo, anche il suo è un problema linguistico, perché anzitutto ogni scrittore affronta il proprio problema linguistico, ma poi anche lui ha l'esigenza di raccontare quell'esperienza, però vi dicevo che alcuni scrittori hanno bisogno di immergersi in quell'esperienza, altri scrittori hanno bisogno di nasconderla, scrivono per nasconderla, scrivono per allontanarla, scrivono per dissimularla. È esattamente quello che fa Nabokov attraverso il suo stile. Per farlo ulteriormente usa uno stratagemma che, se ci pensate, è ancora più sofisticato e crudele, cioè quello di scegliere un'altra lingua. Su quest'altra lingua, cioè il suo inglese così incredibilmente raffinato e solenne, è stato scritto molto, ma forse nessuno ha detto che forse questo inglese artificioso e artificiale gli serve per fare un'operazione che è totalmente contraria e opposta a quella di lei, cioè prendere ulteriormente le distanze. Scrive con una lingua che non è la sua, scrive con una lingua artificiale. Sentite cosa dice. La mia tragedia privata, che non può e non deve riguardare nessun altro, è che ho dovuto abbandonare il mio idioma naturale, la mia infinitamente ricca e docile lingua russa, per una marca in inglese di seconda qualità. Qui c'è tutto il suo, così, il suo understatement un po' snob. Quello che mi chiedo è, tutto qui? È questa la sua tragedia? Il fatto di aver abbandonato una lingua per un'altra? È una cosa forse un po' alla Wittgenstein, il fatto di considerare il fatto linguistico come l'estremo orizzonte metafisico. In realtà le cose non stanno così e non lo sappiamo bene. Insomma, dov'è finita la sua infanzia russa? Dov'è finito suo fratello morto e ammazzato dai nazisti? Dov'è finito suo padre, sua madre, tutto quello che ha creduto? Ecco, credo che questa sia la domanda fondamentale da fare. Per questo ho sempre pensato che niente più del conto interrotto di Humbert, il personaggio principale di Lolita, il protagonista, il narratore, il suo conto interrotto adolescenziale, quello che non gli consente di arrivare fino in fondo a possedere la sua prima Lolita, che si chiama Annabella, credo che quel conto interrotto, come nient'altro, descrive la tragedia di Nabokov. La sua tragedia è stata quella di un coito interrotto, cioè di un'infanzia che magnifica, che non ha raggiunto il suo apice, che è stata interrotta improvvisamente. E non è stata interrotta come in Lolita da un fruscio di alberi, ma è stata interrotta dalla storia, come per l'appunto vi dicevo. La cosa strana è che probabilmente Nabokov, che era un uomo tremendo, intemperante, cattivo, sarebbe rimasto letteralmente disgustato dalla frase che vi ho appena detto, perché lui aveva un orrore per tutto ciò che gli puzzasse di freudiano. E la mia interpretazione, questa interpretazione in fondo neanche troppo originale, che è stata data molte volte, è una classica interpretazione che deve molto al pansessualismo freudiano. Quindi Perché lui ce l'ha tanto con Freud? Sentite qui che dice: se gli ingenui e il volgo continuano a credere che tutti i malanni mentali possano guarire con un'applicazione quotidiana di vecchi miti greci alle parti intime, facciano pure, la cosa non mi tocca. Le sue interviste, che sono raccolte in un bellissimo testo che si chiama Bad Things, tradotto magnificamente da Delfin, Intransigenze, sono piene di frasi contro Freud. Lolita, il suo capolavoro sicuramente, è pieno di frasi contro Freud. Lui odiava Freud, naturalmente, come dire, bisognerebbe probabilmente dare un'interpretazione freudiana di questo suo odio per Freud. Cioè, la tentazione è veramente quella di metterlo sul lettino, anche perché uno ha la possibilità, e probabilmente anche il diritto, di mettere in discussione Freud, ma certo non con questi stereotipi così triti e corrivi come quelli che lui qui usa. C'è qualcosa di stonato, c'è qualcosa che non va in questo suo odio per Freud. Questo suo odio che è talmente forte e intemperante da trasformarsi in gusto letterario. I suoi gusti letterari, assolutamente eccentrici, sono dettati da questo suo odio per Freud, da questo suo odio per tutto ciò che gli puzza di profondo, di idea generale. Pensate a una frase molto carina che lui diceva: l'unica differenza che io ravvedo tra il termine cosmico e il termine comico è una S. Evidentemente aveva un orrore per tutto ciò che gli puzzasse di profondo e di cosmico, per l'appunto. Su questo foglio ho fatto due liste. Una lista raccoglie tutti gli scrittori che lui amava, l'altra lista tutti gli scrittori che lui odiava. Mi sembrano molto interessanti perché, anche come dicevo, i suoi gusti letterari sono dettati da questo suo antifreudismo di maniera. Allora, lista numero uno, cioè quella degli scrittori amatissimi: Pushkin, Tolstoi, Wells, Joyce, Proust, Borges, Robert Grillier, che non Salinger. Anzitutto vorrei farvi notare come la lista vada degradando, cioè si passa da Pushkin e Tolstoi a che non e a Salinger, insomma, bisogna avere un certo rispetto per le grandezze, non si può mettere sullo stesso piano Wells e Tolstoi. Ma la lista degli immediati è ancora più interessante: Dostoevskij, Korro, Eliot, Pound, Mann, Lorca, Pasternak, Lorenz, Céline, Sartre, Faulkner, Camus. Vorrei darvi alcuni esempi per farvi capire qual è il tono con cui li litiga. Devo farmi forza per non sospettare un complotto contro il mio cervello quando vedo critici o colleghi scrittori che accettano a cuor leggero, come grande letteratura, le copulazioni di Lady Chesterfield e la pretenziosa assurdità di Mr. Ezra Pound, quell'impostore integrale. Ancora, chi non è russo non capisce due cose fondamentali: che non tutti i russi amano Dostoevskij quanto lo amano gli americani, e che la maggior parte dei russi che lo amano venerano in lui il mistico e non certo l'artista. Ancora, di Conrad invece non posso soffrire lo stile da negozietto di souvenir con le navi in bottiglia e le collane di conchiglia dei cliché romantiche gialli. Insomma, un modo abbastanza severo e sprezzante di liquidare gli assoluti geni dell'umanità. Però vedete come la lista, al contrario della lista degli amati, è una lista assolutamente coerente. Non a caso ho citato Conrad e Dostoevskij, che sono gli scrittori più freudiani, diciamo, dell'Ottocento, quelli che più hanno parlato delle oscurità, del male nascosto, di tutto ciò che è arcano, inconoscibile. Coloro che hanno parlato, per dirlo in due parole, della nevrosi che tutti ci riguarda. Vorrei farvi notare, un'ultima notazione, il fatto che anche degli scrittori che ama, di soli scrittori che ama delle cose particolari che di nuovo ci indirizzano verso quell'interpretazione. Perché di Tolstoi sostiene che Guerra e Pace è un'accozzaglia di luoghi comuni, che Resurrezione è un libro didascalico, che La sonata a Kreutzer è insopportabile e che Anna Karenina è un un capolavoro assoluto. Di Kafka ama soltanto le Metamorfosi, il resto lo considera non all'altezza. Di Proust ama soltanto la prima parte, cioè quella scritta meglio, la parte quella un po' più ideologica e peggio scritta non la considera. Di Joyce ama molto l'Ulisse, ma detesta naturalmente il monologo di Molly. Lo detesta per due ragioni, perché è molto perché è uno snob e quindi gli snob detestano quello che tutti amano, e perché è forse il momento in cui Joyce è più freudiano che mai, e considera una volgarità finistera i gente di Dublino e la veglia di Finnegan non la considera neppure. Sostiene essere una paccottina, adesso non ricordo il termine esatto, però insomma, questo ci illustra come anche degli autori che ama più la parte immaginifica che quella più prettamente esistenzialista. Per descrivere tutto quello che esce fuori dal discorso che abbiamo fatto, cioè per descrivere lo stile di Nabokov, per descrivere il modo in cui lui elabora tutto questo, ho pensato a una metafora che lo riguarda, anche perché insomma è una metafora facile, perché lui è uno scrittore russo. Nabokov è un pattinatore, cioè uno di quei pattinatori elegantissimi che scivolano con grande fluidità su una superficie magnifica, scintillante, dai colori cangianti, facendo delle figure sempre più complicate. Eppure, io vi assicuro che quello non è il miglior Nabokov, che sempre perseguendo nella mia metafora, il miglior Nabokov noi l'abbiamo quando lui si toglie i pattini, e ci lascia intravedere degli scorci straordinariamente tragici. La sensazione che ho sempre avuto leggendo le pagine di Napoli è quella di un bambino che non riesce a piangere, di un bambino che sta lì muso dito, che non vuole scoppiare in singhiozzi, e per far questo fa lo smargiasso. E non è che forse se ci pensate un caso che io stia parlando di infanzia, perché forse Nabokov insieme, non so, penso a Lewis Carroll o a Olivier Tremont e a pochi altri, è lo scrittore che più di tutti, anche se non sempre esplicitamente, si è occupato di infanzia. La sua eroina, quella per cui probabilmente verrà ricordato, è un infante, Lolita. Qualche anno fa, non so se vi ricordate, uscì un libro che ebbe una grande fortuna in America di quella scrittrice iraniana, adesso non mi ricordo il nome, che si chiamava Leggere Lolita a Teheran. Ricordo che lessi quel libro con grandissima e montante irritazione, perché mi sembrava un'interpretazione eccessivamente ideologica di Lolita, perché da una parte c'era Albert, il cattivo, che tenta, che rappresenta il potere, nel caso specifico il potere degli integralisti, degli ayatollah, che tenta di conculcare le libertà della donna, rappresentata nel caso specifico da Lolita. L'interpretazione mi sembrava un'interpretazione, come vi dico, ideologica e modesta. In realtà le cose sono più complesse, perché, come vi dicevo, ciò che descrive Nabokov è quel coito interrotto, quindi Albert non è meno infelice di quanto sia Lolita. Naturalmente sapete, è una cosa da psicologia spicciola, che molti pedofili hanno subito delle violenze a loro volta, è il caso di Albert, anche se quella violenza è una violenza non sessuale. In fondo ho sempre pensato che ci fosse una relazione strettissima tra Albert, Lolita e il loro creatore, e fosse proprio questa infanzia brutalizzata. Eppure, quando a Nabokov chiedevano, un giornalista chiede cosa l'avesse indotto a scrivere Lolita, lui risponde: per comporre enigmi con soluzioni eleganti. Questa è la risposta. Cioè, la risposta da scacchista geniale, la risposta è ancora da grande pattinatore. In realtà io non saprei spiegarvi, anche se mi avete invitato forse per questo, non saprei spiegarvi cosa ha indotto Nabokov a scrivere Lolita. So cosa spinge me a rileggerla quasi ogni anno compulsivamente, ed è qualcosa che ha a che fare veramente con la mia affettività. Cioè, io leggo Lolita per vedere se quel bambino che io vedo riuscirà alla fine a piangere, ed esco sempre sollevato dalla constatazione che anche questa volta non c'è riuscito. Per chiudere il cerchio del discorso, forse un po' caotico, che ho fatto quest'oggi, per chiudere il cerchio, perché per mettere insieme Levi e Nabokov, ho pensato a una meravigliosa citazione tratta da un suo libro, da uno dei suoi capolavori americani, che si chiama Pnin. Pnin è un signore russo, molto simile a Nabokov, anche se un po' più ridicolo, un emigré coltissimo che parla un pessimo inglese, che si ritrova a un certo punto nell'America degli anni 50 e che anche lui, come tutti i grandi personaggi nabokoviani, Lolita, Ada, Sebastian Knight, ha avuto un'infanzia brutalizzata, anche lui ha subito le persecuzioni della rivoluzione russa e anche lui ha dovuto emigrare, anche lui si è ritrovato esule in America. E lui ha avuto un'esperienza che è molto simile all'esperienza che ha avuto Nabokov, cioè oltre ad aver perso tutto in Russia, ha perso tutto quello che gli restava, cioè la sua ragazza, nella Germania nazista. E qui Nabokov, attribuendolo naturalmente, sempre per mantenere intatto il suo distacco, a un personaggio letterario come Pnin, che tra l'altro non fa altro che prendere in giro dalla prima all'ultima pagina di questo libro così parodistico e così ironico, dicevo, lui mette in testa a Pnin una frase, tra l'altro meravigliosa, che può essere veramente, come ho tentato di dimostrarvi, la colonna sonora, l'inno nazionale dell'universo nabokoviano. Lui ha perso questa ragazza ad Auschwitz e così ricorda, anzi così sceglie di non ricordare. Bisognava dimenticare, perché non ci sarebbe stato modo di convivere con il pensiero che quella giovane donna, piena di grazia, fragile e tenera, con quegli occhi, quel sorriso, quei giardini e quelle nevi sullo sfondo, era stata portata su un carro bestiale in un campo di sterminio e uccisa con un'iniezione di fenolo al cuore, nel cuore soave che si era sentito battere sotto le labbra nel crepuscolo del passato. Ho sempre pensato, visto che, come sapete, come dicevano i decadenti, Dio è nel dettaglio, che talvolta basta una frase per raggiungere l'eccellenza. Io posso assicurarvi che mi farei tagliare un braccio per aver scritto quei giardini e quelle nevi sullo sfondo. C'è qualcosa di tipicamente russo, di così struggentemente sentimentale e allo stesso tempo di così incredibilmente ironico. È come se lui si fosse inventato, qui siamo in piena creatività letteraria, in piena ispirazione, un cortocircuito, un modo diverso per raccontare l'esperienza della Shoah che lei ha raccontato in quell'altro modo. E quindi quei giardini, quelle nevi sullo sfondo, che sono la Russia dell'infanzia, che sono quell'universo che poi lui per tutta la vita attraverso la scrittura ha cercato di trasfigurare e quindi di evocare nascondendolo allo stesso tempo, è il simbolo più, quei simboli che lui tra l'altro odiava, è il simbolo più cospicuo, più commovente, più struggente della tragedia dell'Olocausto. Ecco che fine hanno fatto il padre di Nabokov, ecco che fine ha fatto il fratello di Nabokov, ecco che fine ha fatto la sua infanzia. È come se tutto questo subdolamente si fosse insinuato nelle pieghe del suo stile sontuoso. Ho sempre pensato che la letteratura avesse qualcosa a a che fare con il miracolo eucaristico, anche se ribaltato. È come se il sangue qui degli assassinati, dei morti nei campi di sterminio, dei parenti di Nabokov, della sua Russia ormai estinta, come se tutto questo sangue si fosse transustanziato appunto attraverso il miracolo eucaristico in poesia, in letteratura. Mi rendo conto di non essere in realtà riuscito, ma ve l'avevo detto che non sarei riuscito a farlo, a parlarvi di cosa fosse la creatività letteraria. Non so cosa sia, ma vi assicuro che so riconoscere quel retrogusto un po' acidulo che ti lascia sul palato il sangue di questa eucaristia letteraria. Se posso dare un consiglio, e qui concludo, ed è forse questa una frase polemica che indirizzo a tutti anche quei grandi scrittori che io sento così lontani, perché totalmente dissanguati, penso a uno scrittore italiano come Calvino, ma penso a Quesnot, penso a Borges, cioè coloro la cui bravura non mi sembra giustificata nel sangue, è che gli stessi lettori, anche i lettori più snob, anche i lettori più avvertiti, dietro labbra tenere devono avere dei canini aguzzi e appuntiti come quelli di un vampiro. Grazie.